Celebrare la vittoria compiuta dal Signore Gesù Cristo significa inevitabilmente, tra le altre mirabili cose, ricordare che Lui ha compiuto una vittoria su colui che prima ci teneva sotto scacco, ricordando che per poter vivere oggi un combattimento nel quale, come ci ricorda Pietro, siamo chiamati ad affrontare un avversario. E perché il Signore Gesù ha compiuto un'opera mirabile e ha vinto questo colui che aveva la potestà su di noi, sull'intera umanità. E il Signore Gesù ricorda come nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 12, che da lì a poco sarebbe stato cacciato fuori il principe di questo mondo e quando lui sarebbe stato innalzato dalla terra avrebbe attirato tutti a lui. L'apostolo Paolo, nello scrivere l'epistola ai Colossesi, ricorda che egli ha dato uno pubblico, ha spogliato i principati, le potestà, dandone un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. La croce, quindi, che era per i giudei una sorta di scandalo, la croce che per i greci era invece fonte di pazzia, è diventata la strada, è diventato lo strumento per produrre quella vittoria che nessun uomo sarebbe stato capace di poter produrre. E allora ecco che l'Apostolo Giovanni, nella sua prima epistola, può incoraggiare i giovani con un'esortazione e incoraggiamento straordinario. Giovani, ricordatevi, avete vinto il maligno. Perché i giovani erano in grado di poter vincere il maligno? Ma no. Perché quella vittoria compiuta da Cristo e la fede riposta in quella persona, in quell'opera, avrebbe reso vincitori tutti i figli di Dio e anche i giovani che per esperienza, per diciamo così, maturità, forse non sarebbero stati in grado di poter mantenere ferma la propria confessione di fede. Giovanni ricorda loro che hanno vinto il maligno. Il fatto che il Signore Gesù abbia compiuto questa vittoria straordinaria non significa che oggi non opera questo principe, queste potenze, questo dominatore, e sappiamo che per il tempo, fin quando questa vittoria non si concretizzerà in tutta la sua portata, come sappiamo, quando questo nostro avversario, questo diavolo, poi verrà gettato in un luogo di stagno di fuoco ardente, facendo compagnia al falso profeta e all'anticristo, e per tutti coloro che non riconosceranno Gesù Cristo nella propria vita, noi siamo chiamati ad affrontare questo combattimento. E come ci ricorda Pietro, è un combattimento che necessita di acquisire un'attitudine, una maturità, prendendo sempre più consapevolezza di quello che bisogna maturare appunto nella propria vita. Ci presenta dei saggi consigli, come stiamo vedendo in questi giorni, che abbiamo esaminato, diciamo, grosso modo quasi tutti, e vi ricordate il primo? Qual è? Il primo saggio consiglio è di umiliarci sotto la potente mano di Dio, ricordandoci che Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Il secondo consiglio qual è? Gettando su di lui ogni nostra sollecitudine perché egli ha cura di noi. Il terzo consiglio è siate sobri. Il quarto consiglio è vegliate. Stamattina, con l'aiuto del Signore, vedremo il quinto e il sesto inglobati in un unico consiglio per sia brevità, ma perché c'è una certa assonanza, quindi che conviene inserirli all'interno dello stesso contesto. E quindi vi invito a riprendere Prima Pietro, capitolo 5, versetto 9. Resistetegli stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo. Il quinto e il sesto evidenziano in realtà un'unica verità, e cioè il consiglio, il saggio consiglio dispensato da Pietro ai coloro che erano dispersi nell'Asia Minore e anche per l'attuale generazione di credenti, è indirizzato verso la necessità di acquisire che cosa? Una fermezza, una resistenza. Questo ci ricorda che il contesto nel quale sta maturando questa epistola è un contesto particolarmente problematico, e abbiamo visto come la chiave di lettura di questa epistola sia strettamente ricollegabile al discorso e alla tematica della sofferenza nei diversi aspetti che essa può declinarsi. Ma l'Apostolo Pietro, ecco, che ci ricorda che anche in contesti problematici non può venire meno né la resistenza né la fermezza. In realtà, fratelli, la fermezza non è una virtù che la si acquisisce su comodi divani. La fermezza e la resistenza non è una virtù che può acquisirsi all'interno di una vita comoda, ma la virtù, fratelli, è una virtù invece che si ricollega spesse volte proprio ad un concetto legato di conflittualità, di tensione, di sofferenze. Perché quando la vita è estremamente comoda, noi non riusciamo ad esercitare quel giusto sviluppo delle nostre, diciamo così, del nostro metabolismo e della nostra ossatura spirituale. Mentre invece noi per esperienza riconosciamo che quando le cose non vanno come noi vorremmo e quando si vivono certi tipi di situazioni contrarie, riconosciamo che proprio lì c'è proprio lo sviluppo di quello che è la nostra ossatura spirituale. E quindi la fermezza, ci ricorda Pietro, che in realtà può essere vissuta non su comodi divani, ma può essere vissuta soltanto quando c'è proprio un contesto particolare. Che cos'è la fermezza nella fede? Noi sappiamo come la Scrittura nel Nuovo Testamento ci parli continuamente del concetto di fermezza, ci parli continuamente della necessità di essere stabili. Perché è fondamentale questo? Perché sappiamo che per natura, fratelli, noi siamo persone già da un punto di vista strutturale e strutturato, come esseri umani siamo soggetti ad una forte precarietà. Il fatto che la Scrittura ci ricorda che noi siamo vasi di terra è proprio per indicare che noi per natura siamo proprio soggetti a questa fragilità, a questa caducità, a questa precarietà, che rende quindi complicato sviluppare già di per sé un'attitudine di stabilità e di fermezza. Tuttavia, il fatto di richiamare a questo elemento è perché sa benissimo, come vedremo, che la mancanza e la mancata presenza di questa fermezza, di questa stabilità, non solo non ci permetterà di essere resistenti di fronte a quelli che possono essere certi tipi di attacchi che potremmo subire, ma diventa un terreno fertile anche qui per essere poi preda di questo che viene definito appunto leone ruggente, il quale in presenza di mancata stabilità, quindi di instabilità e mutevolezza, fino ad arrivare, come vedremo, a situazioni particolari, c'è proprio un terreno fertile sul quale lui riesce ad agire e riesce, diciamo così, a divorare anche tante anime. Quindi non è un consiglio, anche questo, facoltativo, ma è un saggio consiglio dal forte contenuto imperativo, sapendo che la strada per poter essere preservati da questo leone ruggente non può tralasciare il punto centrale di acquisire fermezza, stabilità e determinazione. Che cos'è, fratelli, l'instabilità? L'instabilità è, diciamo così, un'attitudine, una anomalia presente all'interno della personalità di un individuo che porta questo individuo, fratelli, ad essere fortemente sensibile a quelli che sono gli impulsi esterni, che possono essere di carattere emotivo, possono essere di carattere, diciamo così, affettivo, o di circostanze, che provocano all'interno di questo temperamento, diciamo così, instabile, una forte capacità di ricezione che va a, diciamo così, impattare su quello che è, per esempio, l'umore, no? Oppure su quello che sono anche su quello che è la determinazione su un certo tipo di situazioni. Noi sappiamo per esperienza, credo prima di tutto nella nostra vita, ma anche nelle relazioni, per esempio, quanto sia complicato sviluppare relazioni con persone che abbiano la caratteristica dell'instabilità. Perché? Perché mentre tu fino a un giorno prima riesci magari a sviluppare un modello di relazione con quella persona secondo dei standard fissati, quegli standard potrebbero non valere più il giorno dopo. Perché? Perché quella persona o noi stessi possiamo presentarci in una maniera diversa e spesso, non so se capita questo anche nelle vostre esperienze, nelle nostre esperienze, credo, non sappiamo come poi agire. Perché? Perché l'instabilità produce proprio questo tipo di situazione. Immaginate per esempio una persona che ha opinioni facilmente mutevoli, che magari parla con voi e prende, diciamo così, una posizione in un certo senso, poi parlando con un'altra persona prende un altro tipo di posizione. Sono esperienze che voi avete vissuto, fratelli? Penso di sì, no? Penso che sia nella nostra esperienza personale, ma anche nelle nostre relazioni, abbiamo e dobbiamo tenere conto di questa situazione così problematica. E quindi l'instabilità può, diciamo così, palesare quello che è un disturbo della personalità di un individuo, fino ad arrivare, fratelli, a delle situazioni veramente molto gravi, che ovviamente vanno ad arrivare a situazioni psiche molto particolari, dove addirittura, ecco, si arriva anche a situazioni che spesso vengono associate a dei veri e propri disturbi bipolari, no? Dove praticamente c'è un cambiamento repentino. Lì stiamo parlando di situazioni sicuramente molto problematiche, molto tragiche, però ovviamente riguarda sempre un aspetto del disturbo della propria personalità. L'instabilità può anche poi essere presente all'interno della sfera spirituale. Può essere sia ricollegabile ad un atteggiamento caratteriale, ma quando parliamo della sfera spirituale, ovviamente qui poi la questione si fa molto più complessa, perché l'instabilità, innanzitutto nella relazione con Dio, diventa un elemento che poi va inevitabilmente a soggiogare in tutte le sfere della nostra vita. E noi sappiamo, ad esempio, che l'Apostolo Giacomo ci ricorda che quando noi dobbiamo pregare il Signore, dobbiamo pregarlo con la piena convinzione di fede. Non come, diciamo così, le onde del mare che poi spostano le navi e le barche, diciamo così, in maniera oscillante, e perché agli stabili, dice il Signore, non riceveranno nulla. Quindi la sensazione che Giacomo ci dà è proprio l'importanza di vivere la vita cristiana nella nostra relazione con Dio sulla base della stabilità. La stabilità, fratelli, almeno per me, non so per voi, non è un obiettivo facilmente raggiungibile, ma è un percorso di vita, un percorso nel quale la scrittura ci ricorda però che deve necessariamente arrivare, perché l'assenza di questa stabilità può provocare situazioni molto particolari nella vita di un credente, fino ad arrivare, ripeto, ad essere preda, come vedremo, del leone ruggente. Prima Corinzi, capitolo 16, venite con me. Ad esempio, l'Apostolo Paolo ci ricorda un aspetto importante su questo quando dice, capitolo 16, versetto 13, guardate come si collegano poi con tutti gli altri saggi consigli che abbiamo analizzato in Pietro: vegliate, state fermi nella fede, comportatevi virilmente, fortificatevi. Paolo ricorda ai credenti di Corinto, che in tema di stabilità forse erano un po' lacunosi, la necessità di vivere virilmente, vegliando e stando fermi nella fede. Che significa vivere, comportarsi virilmente? La virilità è strettamente connessa all'attitudine dell'uomo, no? Di un comportamento maturo. E credo che il passaggio dall'adolescenza, dall'infantilismo spirituale, dall'adolescenza spirituale alla maturità cristiana è un passaggio decisivo per poter davvero acquisire fermezza e determinazione. È vero che noi dobbiamo essere bambini per un certo aspetto della nostra vita spirituale. Vi ricordate che cosa disse il Signor Gesù, no? Che se non diventate piccoli fanciulli non potete vedere il regno dei cieli. Ma poi l'altra faccia della medaglia, e prendere atto che bisogna acquisire quella maturità spirituale che ci permette di poter essere fermi e stabili e di poter fare in modo, fratelli, di, ripeto, nel tema che stiamo trattando, di non essere esposti appunto a questo leone ruggente. Difatti, l'Apostolo Paolo, nell'Epistola agli Efesini, guardate che cosa ci racconta a proposito di questo abbinamento che, come stiamo analizzando anche negli altri, abbiamo analizzato negli altri passaggi, e verifica proprio e conferma come l'assenza di questi atteggiamenti possono provocare, fratelli, terreni fertili su cui poi noi possiamo essere preda del leone ruggente. In Efesini capitolo allora, 14 ci richiama la necessità di, guardate, versetto 13 anzi, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede, alla piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato, guardate, di uomini fatti, cioè sembra proprio che identifica, cioè un'espressione che dice, voi dovete fare gli uomini, cioè noi bambini, perché essere bambini è un grosso problema. Uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo affinché non siamo più bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, e guardate che cosa dice, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore. Noi sappiamo che una delle strategie più efficaci che il leone ruggente attua nei confronti del popolo di Dio qual è? È la seduzione, abbiamo visto. Non sempre si presenta con le fauci ben spianate per poter aggredire, ma anche attraverso la forma della seduzione. E incontrare uomini e donne che non hanno permesso di veder loro sviluppata questa attitudine verso la maturità, verso la fermezza e verso quindi anche la capacità di resistere, rischia di trasformarsi e di trasformare le proprie vite in terreni fertili per essere facilmente seducibili. Allora ecco che l'intercambiabilità, la volubilità eccessiva delle nostre vite, delle nostre personalità, rischia proprio di essere un grosso problema che all'interno di questo combattimento può portarci a soccombere, perché potremo affermare, come è stato già anticipato nelle volte precedenti, Satana, il diavolo, il nostro avversario, va a nozze quando incontra, potremmo dire, persone che fanno della instabilità radicata lo proprio stile di vita. Allora, ritornando adesso in Pietro, al termine, fratelli, di questi saggi consigli, mi veniva in mente il fatto che anche Pietro leghi poi il concetto legato alla fermezza, incoraggiando i destinatari di questa epistola a trovare una fonte di incoraggiamento ulteriore nel fatto che bisogna prendere anche atto che le stesse sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo. Quanto è bello, fratelli, sapere che questi consigli, strettamente connessi ad un contesto di sofferenza, in realtà possono trovare un'ulteriore fonte di incoraggiamento per la propria vita, perché si sa che quello che si sta vivendo è in realtà qualcosa che stanno vivendo anche i nostri fratelli. Questo non per affermare che mal comune mezzo gaudio, ma perché sapendo che siamo tutti accomunati da un'unica realtà, noi possiamo anche empatizzare, simpatizzare l'uno verso gli altri e trarre forza da questa sinergia che a vicenda dovrebbe così svilupparsi all'interno del popolo di Dio. Allora Pietro ricorda che quello che stanno vivendo i credenti dell'Asia Minore in realtà non è qualcosa di esclusivo, ma qualcosa che è strettamente connesso alla realtà di credenti valevoli per tutto il mondo. Non so se è mai successo questo. Quando noi viviamo certi tipi di sofferenze e incontriamo persone che stanno vivendo lo stesso nostro tipo di sofferenza, questo trasmette in noi una maggiore forza di incoraggiamento. E Pietro vuole quindi proprio rafforzare in questo. Dopo aver terminato, fratelli, Pietro, di elencare questi consigli saggi per non essere preda del leone ruggente, ad un certo punto, in maniera straordinaria, Pietro sembra che cambi direzione. Perché dopo aver allertato i credenti a vivere con umiltà gli uni verso gli altri, a imparare a gettare ogni preoccupazione ai piedi del Signore, sapendo che Egli ha cura di noi, dopo aver ricordato di essere sobri, di essere vegli, di vegliare, dopo aver ricordato di essere resistenti, di essere fermi, ad un certo punto ecco che Pietro sembra che cambi direzione attraverso quello che è un'espressione di lode, dove l'opera che fa Dio nella vita di ogni credente risulta poi fonte di un'espressione di lode e di adorazione che veramente vale la pena sottolineare. Versetto 10. O l'Iddio di ogni grazia che vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, dopo che avrete sofferto per breve tempo, vi perfezionerà egli stesso, vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente, a lui sia la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ora qualcuno potrebbe chiedersi, ma se Pietro mi chiede che è opportuno che io prenda e acquisti fermezza, perché poi Dio mi renderà fermo? Eh? È giusto? La domanda è legittima. La domanda trova questa spiegazione inesorabile, e cioè che c'è una parte che spetta a noi, ma poi non pensiamo che noi siamo capaci, in autonomia, di poter affrontare questo avversario non eluggendo e acquisendo questi consigli. Ma dobbiamo sempre ricordarci che quello che noi per la grazia di Dio possiamo ottenere è in realtà il frutto che Dio compie nella nostra vita. È straordinario, no? Questo. Perché se noi analizzassimo e ci soffermassimo soltanto su questi sei consigli, potrebbe rappresentare un macigno grosso da sorreggere per le nostre vite. Ma Pietro adesso, dopo aver ricordato la nostra responsabilità, ci ricorda qualcosa di straordinario. E che è vero che noi dobbiamo vegliare, è vero che noi dobbiamo essere fermi, è vero che noi dobbiamo umiliarci uni gli altri, ma in realtà la garanzia per non essere divorati è strettamente connessa all'intervento di Dio che è capace, fratelli, di renderci fermi, perfezionarci. È straordinario, no? Questo è il miracolo di Dio. È vero che c'è una parte che noi siamo chiamati a svolgere, ma poi c'è una parte che indissolubilmente si lega all'intervento di Dio. In realtà Pietro sembra quasi che voglia dire: abbiate in voi una predisposizione d'animo verso queste cose, perché la scoperta che voi farete è che mentre voi vi state impegnando in questo, in realtà state scoprendo che cosa? Che è Dio che sta lavorando nelle vostre vite. Non so voi fratelli, ma questo riempie i nostri cuori, riempie il mio cuore di gioia e dice: Signore, tu non ci dai un carico pesante. Perché analizzandoli senza Dio sono dei carichi pesanti questi saggi consigli, ma ci dai questi consigli che sono fattibili, realizzabili, effettivi nella nostra vita perché noi scopriamo che in realtà è Dio stesso che interviene. E uno dei modi, fratelli, con cui Dio agisce per poterci perfezionare e per poterci rendere fermi, sapete qual è nella tematica sempre di questo avversario? È che lui è capace nella sua sovranità di usare anche questo avversario e le schiere appartenenti al suo regime per perfezionarci e non per divorarci. Sono stato chiaro, fratelli? Cioè, Dio è capace nella sua grazia, quando noi assumiamo degli atteggiamenti corretti davanti a lui, di poter usare l'avversario, il nostro avversario che vuole come un leone ruggente divorarci e le sue schiere, permettendogli di poter agire nelle nostre vite per poterci perfezionare. Questo è quello che la scrittura ci presenta in Giobbe, ma vediamo 2 Corinzi capitolo 11. E questo dovrebbe portarci veramente a rallegrarci e a preoccuparci di coltivare un rapporto serio con Dio, perché è vero che abbiamo e resta presente in tutta la sua forza questo avversario, ma ricordiamoci che Dio è sovrano di utilizzarlo e di utilizzare le sue schiere per perfezionare noi. 2 Corinzi capitolo 12. Sappiamo l'esperienza di Paolo quando fu rapito al terzo cielo. Non sa se con il corpo o senza corpo. Sappiamo che fu rapito in quello che viene chiamato paradiso e udì delle parole ineffabili che non è lecito nemmeno pronunziare per l'uomo. E noi sappiamo che dopo un'esperienza di questa portata, Paolo ad un certo punto che cosa ci ricorda? Che lui non si sarebbe vantato di questa esperienza, no? Spirituale, straordinaria, indicibile, ma lui si sarebbe vantato invece della debolezza, ricordando poi qualcosa che avvenne poi successivamente. Versetto 7. E benché io non avessi, e perché io non avessi a insuperbire per l'eccellenza delle rivelazioni, Seconda Corinzi, capitolo 12, l'avevo detto? Ah, scusate, ho sbagliato. Seconda Corinzi, capitolo 12, Seconda Corinzi, capitolo 12, versetto 7. E perché io non avessi insuperbire per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne. Attraverso quale strada? Un angelo, potremmo dire un messaggero di Satana, per schiaffeggiarmi, affinché io non mi insuperbisca. Che cosa ci racconta Paolo? Ci racconta che ebbe una problematica molto probabilmente fisica attraverso un intervento che fece un messaggero di Satana, che produsse in lui, provocò, che schiaffeggiò appunto Paolo. Qual era, fratelli, la sfera sul quale sarebbe potuto cadere Paolo, fratelli? Quello che dicevamo Pietro, no? Che cosa diceva Pietro? Che Dio resiste ai superbi, dice umiliatevi, perché è opportuno umiliarsi? Perché l'orgoglio abbiamo definito essere un terreno fertile sul quale il leone ruggente cerca chi divorare. Allora dice Paolo, io ho quest'area di fragilità, problematica, perché a seguito di questa esperienza sovrannaturale, spirituale, io sarei potuto cadere facilmente vittima dell'orgoglio e della superbia. E noi abbiamo ricordato che Dio ama i superbi, fratelli. Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. E allora che cosa succede? Che utilizza Dio per fare in modo che il suo servo, di cui si stava servendo e di cui si sarebbe ancora voluto servire in maniera potente, non cadesse nel terreno fertile dell'orgoglio e quindi diventare preda del leone ruggente che cerca gli orgogliosi, perché con gli orgogliosi va a nozze. Che cosa fa Dio? Permette che un messaggero di Satana agisca per schiaffeggiare Paolo attraverso una spina della carne. In sostanza, agisce per perfezionare Paolo, per rendere fermo, per fortificarlo. Dio è capace, fratelli, in questo combattimento che siamo chiamati ad affrontare, è capace nella sua sovranità di usare anche dei membri appartenenti alle schiere del nostro avversario leone ruggente per farci del bene. Io questo non ve lo so spiegare, ma Dio lo sa fare meglio di quanto io sia capace di spiegarlo. E l'esperienza di Paolo ce lo racconta. E allora Paolo che cosa fa? Ritorna in sé. Non entra e non trasforma la sua vita in questo terreno fertile per diventare, appunto,
Previene.
previene, quindi un'esperienza preventiva. E che cosa fa? Lui prega anche il Signore, perché umanamente parlando avrebbe potuto, cioè è giusto pregare il Signore affinché il Signore gli togliesse questa spina della carne, però lui che cosa ascolta? La mia grazia ti basta, perché la potenza di Dio si manifesta nella debolezza. Attraverso questa esperienza preventiva, ecco che Dio agisce nella vita di quest'uomo, fortificandolo, rafforzandolo e rendendolo fermo, imparando a riconoscere che nella vera debolezza, ma non quella che noi diciamo a chiacchiere, ma quella vera debolezza, si può sperimentare la forza di Dio che ti permette di essere fermo, di essere perfezionato. Questo è quello che soltanto Dio può fare. Allora Pietro, torniamo a Pietro, nel ricordare questi saggi consigli, nell'incoraggiare questi credenti dell'Asia Minore che vivono la sofferenza ad acquisire quell'attitudine, quell'atteggiamento, quel comportamento ottimale, che cosa fa, fratelli? All'improvviso sposta così l'attenzione attraverso un'espressione di dossologia, appunto, chiamata, cioè di gloria a Dio, perché riconosce che Dio è capace di compiere questo in realtà nella nostra vita, attraverso una potenza che sfugge a ogni nostra conoscenza. E ricordando, fratelli, che Dio ci ha chiamati a una gloria momentanea, parziale, eterna in Cristo. E quindi tutto quello che vivremo, anche il combattimento che siamo chiamati a vivere su questa terra, è soltanto parziale, momentaneo. E allora ancora una volta sottolinea questa contrapposizione di dimensione temporale. Tutto quello che viviamo su questa terra è soltanto momentaneo rispetto a quello che è eterno. Lo ribadisce la scrittura in altre parti, sue parti, ma quello che, su cui vogliamo veramente soffermarci è la capacità di Dio, fratelli, di uscire veramente a operare in maniera straordinaria. E ancora in Apocalisse capitolo 2, fratelli, ci ricorda che una delle lettere inviate alla chiesa dell'Asia Minore, guardiamo, nemmeno fa l'apposta, sempre all'Asia Minore, ricorda a questa chiesa di Smirne qualcosa di importante. Versetto 10. 2:10, scusate. Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita. Il Signore permette di allungare il guinzaglio con cui Satana deve sempre tenere conto di a che fare, e quindi che cosa fa? Permette che i credenti di Smirne vengano sottoposti alla persecuzione, come un po' avviene anche in altre zone oggi del mondo. E mentre il diavolo cerca, attraverso questa disponibilità, di poter creare danni e portare nuove prede per divorarle, in realtà quest'area particolare rappresenterà per i credenti di Smirne una grande opportunità per poter davvero essere provati, rafforzati e dare gloria a Dio. Fratelli, quanto sono imprescrutabili i pensieri di Dio e quanto sono inesplorabili le sue vie. Fatto sta che quello che, su cui possiamo davvero riposare pienamente, e che colui che ha iniziato l'opera buona la porterà al termine fino al giorno di Cristo, e che Lui attuerà una potenza che va oltre i nostri pensieri, la nostra immaginazione, arrivando anche ad usare schiere del nostro avversario per poter perfezionare le nostre vite. Di fronte a questo progetto possiamo spiegarlo razionalmente? No, possiamo soltanto buttarci con la faccia a terra e dire: Signore, a te sia la lode, la potenza, nei secoli dei secoli. Amen.
Vogliamo passare per il tempo che rimane in preghiera?